Grazie a voi, buona giornata. Allora, innanzitutto ringrazio per la presentazione perché in effetti io vi parlerò del concetto di resilienza, in ambito rischi naturali, disastri, emergenze. E, volevo iniziare subito per inquadrare quello che andremo a vedere insieme. La mia non è un seminario, è solo, vogliono essere una serie di stimoli e di condivisione di progetti ed esperienze che conosco e sui quali sto lavorando. Allora, dobbiamo tenere in mente tre variabili, tre fattori estremamente importanti. La prima cosa è che la nostra Terra è soggetta a fenomeni naturali che in alcuni casi possono diventare dei rischi e delle emergenze. La nostra Terra è un pianeta che si muove, non è una cosa statica come in molti casi tendiamo a pensare. Il secondo fattore è la tecnologia. Nel 2003 Tim O'Reilly aveva coniato questa parola, il Web 2.0, e il Web 2.0 è stata la più grossa rivoluzione sia culturale che tecnologica, alla quale noi stiamo assistendo a tutt'oggi. Qui ci sono due video, uno è un video, questo primo qua, è un video di un antropologo, si chiama Vesh, e ha realizzato questo video che si intitola The Machine is Using Us, la macchina ci sta usando, o forse siamo noi che possiamo usare meglio questa macchina. L'altro è un advertising di Twitter, che dice Twitter è più veloce dei terremoti. È una cosa un po' paradossale, se volete, però rende bene l'idea di che cosa sta succedendo in rete e dell'utilizzo che abbiamo visto tutti noi dei social media e del web nel corso delle emergenze. E le ultime sono una citazione di 2001 di Odissea nello spazio, l'altro è un video del Dipartimento della Difesa americano che illustra come potrebbe essere gestito un incendio boschivo attraverso le nuove tecnologie. Quindi, diciamo, ci sono tutti questi aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. In realtà, quando parliamo di una città resiliente, non parliamo come quando parliamo del mercato, del capitalismo, della pubblica amministrazione. Non sono soggetti che vivono di per sé, sono tutti soggetti che vivono perché ci sono persone. Quindi noi dobbiamo tenere in mente che tutto questo, la tecnologia, i rischi naturali o i fenomeni naturali, le emergenze, hanno tutti un centro, che è quello dell'umanità e delle persone. Qui in effetti l'ho presa un po' alla lontana, però se noi pensiamo alla rivoluzione che stiamo vivendo in questo periodo, alcuni analisti e alcuni studiosi la chiamano la rivoluzione post-Gutenberg, perché in effetti Gutenberg ha creato un processo di stampa. Noi stiamo assistendo con il web a un processo che modifica linguaggi e modalità di interazione tra noi e gli altri. Io, tra parentesi, mi scuso, ci sono molte slide che sono in inglese perché i testi originari erano in inglese e poi l'inglese è molto più utilizzato per definire alcuni concetti, però mi scuso. Comunque, il mondo del Web 2 è vero che è tanta tecnologia, però io vorrei sottolineare degli aspetti che la tecnologia in questo caso ha abilitato un cambiamento nella modalità anche dell'agire economico, nei modelli e di mediazioni istituzionalizzati. E in realtà il focus, secondo me, del Web 2 è in queste parole chiave, che non hanno a che fare con la tecnologia, però nel Web 2 queste sono le parole che permettono di utilizzare appieno tutti questi strumenti, che sono la condivisione, la collaborazione, la comunicazione, la cooperazione, ciò che aperto, libero e gratuito, e l'inclusione di ciò che è diverso da me. Mi sembrerà paradossale, ma quando parliamo di Web 2, a volte a sproposito, cioè ormai il Web 2 sembra una parola vecchissima, una parola abusata, però dobbiamo sempre pensare se dietro quelle affermazioni ci sono questi concetti, perché il Web 2 è una piattaforma attraverso la quale fare tutte queste azioni con questa modalità. Pensate all'esperienza delle comunità open source come Linux. Lo sviluppo di Linux è stato fatto da persone che insieme hanno collaborato con un obiettivo comune e a titolo unicamente gratuito. L'altra rivoluzione che ha aperto nuovi occhi sul mondo è stata l'introduzione della folla. In inglese si chiama crowd, avete sentito crowdsourcing, crowd mapping, ossia le persone. I cittadini, oppure le persone singole, o le varie community hanno avuto un canale attraverso il quale comunicare in modo a due vie, si diceva una volta, comunque con uno scambio. Questa è stata una rivoluzione enorme perché, come lo vediamo, come con la consultazione con i cittadini sulla spending review o il Twitter durante l'alluvione, sono la stessa cosa concettualmente, ma le persone hanno un canale. Questo significa aprire un canale di comunicazione, ma anche avere paura di questo canale di comunicazione, perché quello che diciamo. Secondo alcuni è la via evolutiva. Oddio, scusate, dobbiamo passare da un contenuto che era proprietà e conoscenza solo di un gruppo alla conversazione e alla community. Questo io continuo a sottolineare il fatto che tutte queste parole che noi usiamo tutti i giorni a volte nascondono una non verità, perché non sempre facciamo conversazione, non sempre creiamo comunità. E questo è un aspetto importante. Se poi cominciamo a vedere l'aspetto legato all'informazione in emergenza, noi dobbiamo tener conto di un aspetto che. Quando parliamo di un disastro, il disastro è all'interno di un ciclo, è un punto di questo ciclo, c'è un prima e c'è un dopo. E noi tendiamo invece sempre a concentrare la nostra attenzione sull'evento. Ci dimentichiamo di fare qualcosa prima, ci dimentichiamo di fare qualcosa dopo o cade nella nostra memoria. Se noi stiamo un po', chi si occupa di questi temi, conosce queste, diciamo, il framework all'interno del quale, adesso mi ammazzo, scusate, all'interno del quale ci muoviamo, c'è il Yogo Framework for Action, Global Platform e tutte queste referenze interessantissime a livello internazionale che dicono una cosa molto semplice, parlano di condivisione della conoscenza, parlano di collaborazione, di informazione, di condivisione e quindi pensano che un modo per affrontare i disastri sia acquisire una maggior resilienza. E resilienza non significa altro che essere in grado di sapere come affrontare nel modo migliore un evento che può destabilizzare la nostra vita quotidiana. Esistono anche dei programmi. UNISDR, le Nazioni Unite, ha questo programma How to Make Cities More Resilient. In Italia hanno firmato alcune città, c'è Firenze, c'è Venezia, sono 22 comuni della provincia di Pisa, ce ne sono altri. E perché? Perché dice che l'impegno per essere resilienti passa attraverso le città, passa attraverso i cittadini e chi governa le città. E l'impegno non è solo delle istituzioni, l'impegno è di tutti, di tutta la comunità e c'è un decalogo, io vi invito a vederlo perché è un documento estremamente interessante, al di là del fatto di aderire o meno, è un framework all'interno del quale si può comprendere come e quali azioni possono essere fatte per essere maggiormente resilienti e affrontare meglio i rischi ai quali noi siamo esposti. In questo concetto di resilienza, secondo me, c'è un'altra cosa. Noi spesso pensiamo alla nostra vulnerabilità, non pensiamo in termini di resilienza, non inseriamo il ciclo di questo disastro all'interno di questo percorso che va verso la comunità. E qui vi propongo una ipotesi, un esercizio. Se noi pensiamo in termini di vulnerabilità e all'opposto pensiamo in termini di preparedness, essere pronti, imparare a sapere come affrontare, ma mettiamo insieme un'altra variabile, l'elite di conoscenza o il knowledge divide, la differenza di conoscenza e dall'altro la collaborazione, le parole chiave di cui parlavo prima per il web, forse riusciamo a leggere, non interpretare, ma comunque a leggere in modo diverso quello che ci capita. In effetti, se noi pensiamo all'elite di conoscenza, l'elite di conoscenza significa anche quando io la conoscenza non la trasferisco in modo corretto. Quando io parlo, per esempio, di, non so, un'allerta meteo e lo descrivo in un modo tecnico e non comprensibile. La collaborazione significa invece, e la condivisione della conoscenza significa fare in modo che tutti capiscano quello che dico e che sia condiviso tra i diversi attori. Allora, secondo me, se io sto in questo quadrante, l'atteggiamento che può venire fuori è quello del fatalismo. Cioè, io non so niente, non so molto, aspetto, quando succede qualcosa mi agito, però è un atteggiamento fatalista. Mentre in casi di emergenza l'abbiamo visto, cioè quando c'è il soccorso, quando succede qualcosa, la collaborazione c'è e ce n'è tanta, poi uno può criticare se è gestita bene o male, ma questo non ha importanza, ma la collaborazione c'è anche se è sull'emergenza, quindi solo sulla vulnerabilità. Se stiamo su questo quadrante, invece, c'è quello che è un atteggiamento un po', io sono, diciamo, a titolo personale, questo è un pensiero personale. Se io non ho una conoscenza condivisa e tengo la conoscenza all'interno, diciamo, delle torri d'avorio, o comunque non la comunico bene, e lavoro in termini di preparedness, ma in termini di preparedness è solo come se ragionassi come con dei bambini, l'atteggiamento è quello che io voglio essere protetto. Non, ricordate quando ci sono state le ultime emergenze, emergenza neve, l'ho vissuta anch'io, avevo 1,60 m di neve davanti a casa e le persone che dicevano aspetto che arrivi la protezione civile. Nel 1985 io c'ero, non ero neanche tanto piccola, stavo a Milano, c'è stata quella nevicata enorme che colpì tutta Italia, a nessuno era venuta in mente questa parola. Tutti hanno preso e hanno cominciato a spalare. Adesso io sto esagerando, sono delle estremizzazioni ovviamente, però il concetto di dire aspetto che qualcuno mi venga a salvare o che cosa posso fare io, questa è la differenza tra farsi proteggere e essere resilienti. Sempre, questo è un mio pensiero. Per cui probabilmente bisogna muoversi verso questo tipo di atteggiamento per non incappare in problemi o perlomeno sapere a che cosa, come ci si può aiutare da soli. Da un punto di vista tecnico, le Nazioni Unite, prendendo la definizione di rischio, aggiungono resilienza o capacità di risposta come un fattore di riduzione del rischio. E questo è estremamente importante, perché cambia il nostro approccio, il nostro atteggiamento. Ora vorrei insieme a voi vedere questa immagine qua. Immagine di papaveri molto belli, probabilmente venendo qua in treno ne avete visti parecchi. Allora, questo è un fenomeno naturale, è un rischio o è un'emergenza? In realtà, quando i papaveri fioriscono in modo anticipato, sono un segnale precursore della siccità. Quindi, in realtà, un fenomeno naturale, noi possiamo leggerlo in diversi modi. Stessa cosa con la neve. Quando vediamo adesso le foto delle nostre città imbiancate, magari con 20 o 80 centimetri di neve, Diciamo, ah, che bella la neve, ma la neve è un fenomeno naturalissimo che può avvenire magari in momenti magari più copiosi, con precipitazioni nevose magari non inaspettate, ma alle quali non siamo avvezzi, e diventa un rischio, può diventare anche un'emergenza, perché ci sono state anche delle persone isolate che hanno sofferto, di cui non si è parlato, perché si è parlato di più dell'emergenza nelle grandi città che dell'emergenza nelle piccole città. Quindi il problema qual è? Il problema è costruire, cercare di passare da una partecipazione emozionale passiva a una partecipazione collaborata e proattiva. Quello che Goodchild, che è un signore che ha scritto molto su questi temi, chiama Citizens as Sensors. I cittadini possono, noi possiamo diventare sensori se riusciamo a leggere la realtà e a riconoscerla e a capire qual è la differenza tra un fenomeno naturale, un rischio e un'emergenza. Non sempre un fenomeno naturale è un rischio, può essere una scocciatura. Oppure può essere qualcosa che mi devia dal normale corso della quotidianità. Ma non per questo bisogna gridare all'allarme, gridare all'emergenza. Secondo molte persone che analizzano questi temi, allora cosa bisogna fare per costruire queste comunità resilienti, per costruire dei cittadini sensori? Da un lato coinvolgere le comunità, sia nel processo che è della preparazione, della gestione e della valutazione dopo, quindi all'interno di tutto il ciclo. Oggi che abbiamo uno strumento straordinario, per quanto possa essere sovrastimato o comunque possa creare delle frizioni nelle culture personali e delle istituzioni e delle organizzazioni, il web è qualcosa, è un canale attraverso il quale riuscire a gestire tutto questo aspetto, perché è uno strumento. Il web non è niente, è tecnologia, però il web esiste, può essere uno strumento positivo se usato bene dalle persone, dalle istituzioni e dalle organizzazioni. Noi abbiamo visto durante le emergenze l'utilizzo dei social media, i giornali o i telegiornali, i quotidiani, tutti hanno preso contenuti dai social media. Vi ricordate, Twitter ha detto questo, Facebook ha detto quest'altro. Ora, questa è una rivoluzione molto grande, perché se io ho preso in questo momento prendo i cittadini come erogatori di informazione. E prendo anche come termometro di quello che sta succedendo. In realtà poi cosa succede? Che pensiamo al giglio, cosa è successo con la Costa Concordia, no? Il tweet che è stato mandato da una persona contattata via telefono, che ha dato l'avvio a un Twitter stream anche molto interessante. E i social media costruiscono e accelerano l'informazione, non c'è niente da fare. Adesso vi racconto un particolare personale. Io ad ottobre stavo andando a fare un esame per un concorso all'università. Il 25 d'ottobre sono rimasta bloccata alla stazione di Corniglia. Perché? Perché c'era l'alluvione, ma io non sapevo niente. Ho mandato un primo tweet alle 15, che è stato retweetato dal mio piccolo network, e invece l'annuncio dell'allerta è uscito alle 16:01. Io ho twittato alle 15:30. Ora, io non voglio fare un discorso chi è più bravo o meno bravo, no, non voglio fare questo discorso, ma voglio semplicemente porre l'attenzione su un fatto. Oggi abbiamo la tecnologia, abbiamo la connessione internet. Le persone twitteranno sempre, continueranno a farlo sempre di più. Ora, probabilmente bisogna cercare di entrare all'interno di questo flusso e non essere né spaventati né vederlo come qualcosa di esterno da sé. Voi pensate a quello che è successo durante l'alluvione o durante l'emergenza neve, ci sono dei casi, ve li ho citati dopo così magari se potete ritrovarli, Boneve, l'hashtag Boneve per Twitter fatto dall'agenda digitale del Comune di Bologna e da altri attori che lavorano all'interno della provincia di Bologna e del Comune di Bologna, che ha avuto un ottimo successo perché le persone twittavano, davano informazioni, strada bloccata qua, cioè era, diciamo, orchestrato, come giustamente doveva essere, dal Comune di Bologna, ma i cittadini hanno partecipato e hanno partecipato nel modo corretto. Poi c'è stato il caso a Roma del finto sindaco che twittava: questo è un pericolo, ma se io occupo questo spazio, se io come istituzione lo occupo e sono attivo, anche in modo, come si dice in gergo, broadcasting, erogando informazione con l'hashtag giusto, con l'hashtag corretto, però sono una voce credibile. E a quel punto non si sarebbe creato questo problema del finto sindaco che ha avuto un'esplosione di follower su Twitter, ma perché tutti pensavano che fosse il vero sindaco. Però questo è un aspetto importante. Quindi se noi immaginiamo un ecosistema della resilienza che comprenda tutti gli aspetti del ciclo del disastro, possiamo pensare di lavorare su alcuni building block, su alcuni nodi fondanti. Le geoscienze, no? Conoscere il nostro pianeta, conoscere i fenomeni, sapere di che cosa stiamo parlando. Quando si dice, io leggo spesso degli attributi molto esagerati sui fenomeni naturali, le onde assassine, una nevicata infernale, cioè questo non è un modo per fare comunicazione e informazione resiliente. L'onda non è assassina, ci uccide perché noi siamo lì, ma l'onda fa quello che deve fare l'onda, quindi è un atteggiamento un po' diverso. Le informazioni georeferenziate, questo è un altro punto estremamente importante. Dobbiamo cominciare ad acquisire dentro di noi l'idea che se le informazioni sono georiferite anche da noi, cittadini, possiamo dare un contributo. Esempio semplicissimo, in queste cose bisogna essere anche molto artigianali. Quando ci fu l'alluvione, il TG1 chiese, come altri giornali, chiese ai cittadini di mandare le foto. Mandate le foto dell'alluvione. Ora, se vogliamo passare dall'aspetto emozionale di una foto di un'alluvione a un aspetto proattivo e collaborativo, secondo me, se avessero chiesto anche la localizzazione di quella foto, forse chi si metterà a studiare il fenomeno dell'alluvione, chi dovrà ricostruire che cosa è successo, forse avrà un aiuto maggiore e potrà avere degli occhi che comunque non potrebbe avere, perché non, anche chi fa analisi di questi fenomeni non può essere dappertutto. Invece quello diventa una testimonianza diretta e georiferita. Un altro aspetto è il crowdsourcing, imparare che le informazioni dai cittadini possono essere di qualità e di valore. Non è detto che siano di basso livello, perché io sono un cittadino. Voi siete dei cittadini. Quando c'è stata la neve, la mia informazione, io sono andata a misurare la neve e ho detto: qui ci sono dei cumuli, ha nevicato da 20 centimetri a 80, ci sono dei cumuli da 160. Cioè, quindi ho imparato. Durante l'alluvione, io ho seguito molto il Twitter stream Alluvione LG e a un certo punto ho detto: vabbè, qui dicono che sta piovendo molto poco, qualcuno metteva il link alle previsioni meteo dei centri funzionali, quindi cose corrette. Ho messo un link a un progetto inglese che si chiama Rainlog. Rainlog ha una pagina dove c'è scritto: vuoi dirci quanto sta piovendo? Bene. Prendi un bicchiere graduato, mettilo, esponilo lì, cioè il manuale delle giovani marmotte, no? Allora, già questo fatto non sarà una misurazione scientifica, però una misurazione più precisa, Perché se mia madre mi dice sta piovendo tantissimo, io so che piove normalmente, perché ha una visione della pioggia diversa. Quindi il nostro aspetto della percezione di ciò che abbiamo intorno cambia, muta radicalmente. Allora dobbiamo trovare dei parametri oggettivi per poter comunicare e dare un'informazione più corretta. E poi i dati aperti. Gli open geodata, tutto il movimento degli open data, che è un aspetto cruciale, fondamentale, importantissimo in tutta questa partita della gestione dei fenomeni, dell'essere resiliente, è un nodo sul quale dobbiamo tutti mettere attenzione. Avere i dati aperti significa che io posso accedere, posso vedere delle informazioni, posso, ci sono alcuni istituzioni, alcuni centri di ricerca che aprono i loro dati. Se io voglio fare una ricerca sulle frane in Toscana, so che posso andare lì, scarico un dato validato, cioè non un dato qualsiasi, e posso usarlo per fare le mie ricerche, posso usarlo per mostrare alle persone. Poi abbiamo degli strumenti. Abbiamo la formazione e la comunicazione. Abbiamo la possibilità di usare degli strumenti web che siano usabili dal punto di vista tecnico, quindi facili da navigare, e abbiamo la possibilità di parlare con un linguaggio naturale. Io ho sempre, mi sono occupata di comunicazione per tanti anni e io posso parlare di qualcosa di molto tecnico, ma posso renderlo comprensibile. Ho ascoltato un climatologo che lavora alla NASA italiano che ha spiegato il cambiamento climatico non con parole semplificatorie, ma spiegando in modo lineare i concetti e con parole semplici. E quando era costretto a usare una parola tecnica, perché giustamente ci voleva una parola tecnica, la spiegava. Allora, questo è un modo di fare comunicazione, questo è un modo di condividere l'informazione. Altro strumento è la collaborazione. Io vorrei vedere, oggi ho sentito spesso parlare di collaboration, ma quanta collaborazione facciamo noi singolarmente nel nostro lavoro? Quante volte abbiamo chiesto, mettiamoci insieme, stiamo facendo un progetto simile, uniamo le nostre forze. Invece molto spesso succede che ognuno fa il proprio percorso, si duplicano conoscenze, risorse, tempi. E questo secondo me è un impoverimento ed è uno spreco di risorse, mentre ci sono tantissimi progetti assimilabili che possono incastrarsi molto bene e che potrebbero, diciamo, farci fare un salto più rapidamente possibile, perché voi sapete i tempi di sviluppo. Non è un caso che adesso le community di sviluppatori, o non so se avete mai sentito parlare degli hackathon o Random Hack of Kindness. Ci sono delle persone che per 2 giorni si chiudono con un obiettivo e sviluppano un'applicazione perché quell'applicazione serve a qualcuno. Uno degli esempi, per esempio, è la piattaforma di USAIDI, non so se qualcuno l'ha mai sentita. La USAIDI è una ONG americana e africana. Nel corso delle elezioni alcuni anni fa avevano bisogno di uno strumento per monitorare se ci fossero state delle violazioni nel corso delle elezioni. Sviluppatori africani e americani si sono messi insieme e hanno realizzato questa piattaforma che si chiama USAIDI, USHAIDI, che ha anche la versione cloud adesso, quindi voi in 10 minuti potete aprire la vostra mappa. E cosa permette di fare? Io posso inviare una segnalazione georeferenziata e allegare foto o mettere il link a un video. Poi ne vedremo un esempio. E questo è un modo semplice ed è un modo collaborativo. Persone che si sono messe insieme e che lavorano a tutt'oggi, chi vuole per esempio entrare a far parte della Standby Task Force di USAIDI, si mette a disposizione e quando c'è un'emergenza, anche se sta a migliaia di chilometri di distanza, può contribuire, ad esempio, facendo una selezione delle notizie, andando a vedere che cosa stanno dicendo i quotidiani di quel determinato fenomeno. E questo è un nuovo tipo di volontariato che, Si chiamano le Volunteers Technical Communities, no? Le comunità di volontari tecnici. E di fuori dell'Italia questo è molto usato, cioè sta cominciando a essere un fenomeno di sostanza, perché ci sono molte persone che lo seguono. In Italia ancora no, questo potrebbe essere anche un modo per costruire delle comunità di resilienza. Magari, cioè, noi abbiamo la nostra protezione civile, ha una delle spine dorsali, è costituita dal volontariato. E per esempio con alcune associazioni di volontariato si sta cominciando a pensare di costruire queste competenze tecniche in modo tale da aggiungere alla loro competenza e conoscenza di interventi di protezione civile anche questa competenza che significa semplicemente gestire l'informazione in un modo innovativo e condiviso. Tutto questo dovrebbe essere, coinvolgere tutti questi attori, che sono gli attori che gestiscono l'emergenza, le istituzioni che comprendono dalla pubblica amministrazione, dal piccolo comune all'università, ai centri di ricerca, le strutture di volontariato, i cittadini e anche i rappresentanti degli organi di stampa. Vado avanti, così vi faccio vedere una cosa. Questo, per esempio, è un esperimento che è stato fatto nel corso dell'alluvione per mettere insieme due soggetti. L'Università di Torino, dove sto facendo questo dottorato di ricerca, e il Tirreno. Abbiamo utilizzato la crowd map di USAIDI e abbiamo detto: volete mandarci le foto? Bene, mandateci le foto, georeferenziatele, in modo tale che questo sia un documento utile quando faremo l'analisi, quando i geologi potranno ricostruire l'evento. Ecco, questo è un primo pezzo ed è un pezzo importante perché mettere insieme le rappresentanti degli organi di stampa con un certo approccio e l'università è interessante da fare, perché po si possono fare molte cose insieme e questo è un esperimento di collaborazione, fatto grazie al fatto che il gruppo editoriale L'Espresso e la Repubblica, nelle sue edizioni locali, sta utilizzando la crowd map per le segnalazioni che vengono dai cittadini su alcune problematiche delle città. E ripeto, questa piattaforma è gratuita, non dovete pagare niente. Certo, ha dei difetti, non è perfetta, magari non posso modificare la grafica più di tanto, però non è un prodotto commerciale. È un prodotto libero, aperto, gratuito. Un altro esempio è la proposta che è venuta fuori nel corso di un crisis camp in Italia, il camp è una forma di incontro che è nata per il web tanti anni fa, dove le persone decidono, si organizzano sul web. E poi si incontrano per discutere di alcuni problemi. Bene, in Italia sono stati due crisis camp, uno a Bologna, tutti e due a Bologna, e da questo crisis camp è venuto fuori, per esempio, l'idea di un modello di comunicazione per l'emergenza, che sia resiliente, è stata usata questa parola, che sia usabile ed esplicito, semanticamente affidabile e accurato geograficamente. Cosa significa in pratica? Se devo twittare nel corso di un'emergenza, io dovrei farlo nel miglior modo possibile, ossia definendo, cioè dando per esempio un riferimento di un fatto, un link, una foto, dicendo dove è accaduto, dicendo di che tipo di fenomeno si tratta. Perché quando si è nel Twitter stream, ognuno magari, diciamo, mette la sua creatività e la sua esperienza per descrivere qualcosa. Allora, magari trovare un modello di comunicazione condiviso forse può essere un modo per comunicare meglio. Altri esempi, oltre all'alluvione, il Giglio Concordia, sono il Twitter stream del Tirreno, Boneve, Firenze Neve e anche il finto sindaco. È un esempio. È un esempio che bisogna tenere presente, no? E perché non perché non ha funzionato una volta non può funzionare mai, noi siamo solo all'inizio di un percorso, stiamo imparando a usare dei nuovi linguaggi, delle nuove modalità, perché quando parlate di collaborazione, provate nel vostro ufficio a parlare di collaborazione e vedrete chi fa collaborazione sul serio e chi non la fa. Perché anche parlare di resilienza, a volte io ho letto alcune cose in cui si citava la resilienza come un nuovo modo di parlare di protezione civile o di emergenza. Non è mettendo una nuova etichetta, una nuova parola che si tolgono i problemi. Allora, resilienza è un concetto molto preciso. La protezione civile è una cosa molto precisa. L'emergenza, il fenomeno naturale, il rischio, sono tutti concetti precisi. E a volte, diciamo, c'è un po' di vuoto dietro queste parole e proprio per questo bisogna un po' smaliziarsi. Un altro esempio. Questo è proprio un test realizzato dall'AMA Toscana CNR IBIMET, il climascopio nel corso dell'anticiclone Ignaz. Questo è un bellissimo esempio. Allora, cos'era? Ad aprile c'è stato questo anticiclone e su alcuni media si leggeva l'anticiclone Hannibal. Qualcun altro parlava di Ignaz, al che io ho detto, beh, saranno due. Invece no. Allora, il nome ufficiale era Ignaz, perché c'è un istituto che definisce il nome di questi fenomeni. Qualcun altro ha usato Hannibal in modo più, diciamo, accattivante, un po' più glamour, no? Perché faceva più emergenza, metteva più paura. Però al di là del fatto, se io voglio comunicare qualcosa che ha a che fare con questo anticiclone, userò la parola Ignaz, ma se io cittadino vado a cercarmi Hannibal su Google, non troverò mai l'informazione corretta, perché l'informazione corretta prende il nome scientifico. Allora, questo è un aspetto interessante. E in questo caso sono stati presi alcuni dati meteo. In modo collaborativo tra due istituti, hanno preso dei dati aperti, sono stati messi su una cartografia alla quale hanno sovrapposto lo stream di Twitter con l'hashtag Ignaz. È un esperimento, cioè è un test, però è nell'idea della collaborazione tra cittadini, istituti di ricerca, per dare una comunicazione più efficace. E l'ultimo è il mio progetto di ricerca che sto conducendo all'università, che è proprio sulla gestione collaborativa dei dati geologici per la prevenzione dei rischi naturali e protezione civile, in cui, diciamo, l'intento, l'aspirazione è quello di mettere insieme gli attori che hanno i dati, che hanno delle necessità, dove la mappa diventa il centro dove confluiscono tutti questi dati e queste esperienze. Quindi, rispetto al percorso, diciamo, dalla tecnologia ai fenomeni, alla natura, al nostro pianeta e al Web 2, io penso che la resilienza abbia un aspetto, una connotazione culturale e sociale fortissima. E questo è il salto difficile, perché è facile usare un'app, è facile usare l'iPhone o mettere un post su Facebook, è difficile di farlo diventare qualcosa di resiliente. E la resilienza è qualcosa che attiene a tutti noi, istituzioni, cittadini e noi con le nostre diverse appartenenze sociali. Perché un giorno siamo cittadini, un giorno siamo amministratori pubblici, un giorno siamo ricercatori, un giorno siamo genitori, ma siamo sempre noi. E in realtà la resilienza è condividere, parlare con le persone, aprire la propria conoscenza, il proprio pensiero, la propria visione. Se guardate Wikipedia, le regole di Wikipedia. C'è un decalogo del buon uso di Wikipedia. Andatelo a guardare. E c'è scritto una cosa bellissima, che è quella: non criticate mai quello che fanno gli altri, spiegate le vostre ragioni, dialogate con chi magari ha scritto una voce che non è valida, Ma il vostro primo sentimento non deve essere quello della critica a tutti i costi. Forse una piccola ragione c'è. Allora, sembra un po' zen tutto quello che vi dico, mi scuso, però in realtà è questo. Cioè, non, se io mi irrigidisco, non sono più resiliente di fronte a qualcosa che è inaspettato. Se io mi indurisco, se io dico no, la mia resilienza cala di 18.000 punti. Se invece io cerco di aprirmi, allora forse riesco ad essere resiliente e a capire cosa sta succedendo. E quindi vi invito a chiedervi quanto ognuno di voi è resiliente e possa essere resiliente e aumentare la dose di resilienza nel proprio lavoro. Io vi ringrazio.